sia un buon cammino davvero per tutti, esperienza spirituale, e da vivere nella pace, senza affanno. Credo che questa sia una condizione favorevole. Il desiderio di farli bene non coincida con la scelta di risolvere tutto, ma di farli bene, di viverli come momento di grazia, come spazio anche atteso da noi e preparato dal Signore. Avviandoci, siamo dentro cammini concreti, per di più intensi, e con le nostre comunità. Queste sono settimane di cammino, l'icona evangelica che più si impone è quella offertaci dalla redazione del Vangelo di Luca. Questa è una salita a Gerusalemme. L'intero Vangelo, dalla fine del capitolo 9 di Luca, è il camminare di Gesù verso Gerusalemme. E questo vuol dire una sequela fedele, una interiore disponibilità a far dono della vita. Insieme, mentre questo cammino lo percorriamo, e penso soprattutto ai Vangeli domenicali, il Signore ci aiuterà ad individuare luoghi che poi siamo chiamati ad abitare. Tutti si parte nel deserto, tutti. Il cammino verso la Pasqua deve avere dall'inizio questa connotazione tipica del cammino dell'Esodo. Nel deserto. E poi via via i testi ci condurranno. Se gli amici di rito romano ieri hanno sostato sul Tabor, è come un dare compimento all'esperienza del deserto. Chi è già andato al pozzo con la Samaritana è invitato a riconoscere che quello è un luogo da abitare, il pozzo dove d'obbligo tutti passano, ma anche anonimi, con la vita nascosta. È Gesù che lo fa diventare spazio di un incontro e della verità sulla vita. Poi insieme andremo sulla strada. Anche questo è un luogo da visitare, dove c'è anche un povero, cieco dalla nascita, uno dei tanti infiniti poveri che affollano le nostre strade. E poi ci condurrà in una casa, una delle tante infinite case che popolano la nostra vita e la vita delle nostre comunità. Quella era la casa di Betania, casa del ritorno alla vita di Lazzaro e casa dell'ospitalità gioiosa e accogliente di quella famigliola legata a Gesù. Ecco, siamo dentro questo cammino, dentro il grande fiume dell'anno liturgico, un'acqua, quella di questo fiume, dove convogliono tutti, proprio tutti. Questa è la più popolare scuola della fede che esista, ed è davvero bello sentirci dentro a una folla, a una moltitudine immensa che percorre così il cammino della fede e in questo momento percorre il cammino per preparare la Pasqua. Ora, proprio anche questa consapevolezza mi ha ispirato l'orizzonte di riferimento per condurre questi giorni, per aiutare questi giorni. Li conduce il Signore, li conduce lo Spirito che abbiamo invocato, no? quello che indicativamente il titolo evoca, mettersi in cammino. Non so se vale la pena, ma vai tranquillo. Mettersi in cammino. E quindi andrei ad ascoltare, ma la scelta non è stata arbitraria, e credo che lo constateremo, pagine di partenza della Bibbia, pagine dove la parola che raggiunge il cuore delle persone, di un popolo, di un singolo, dei discepoli o dei lontani, mette in cammino. Credo che questo abbia una presa esistenziale immediata. E con questo non voglio augurare a nessuno traslochi imminenti, cambi di destinazione, no. Tanto ci penseranno altri eventualmente, quindi non dobbiamo affannarci noi più di tanto, no? Però quell'interiore, mettersi in cammino, questo ci intercetta dall'inizio in maniera molto forte, molto forte. E allora faremo questo, ogni volta. Allora la meditazione ha un testo biblico, ha una pagina biblica. Dal punto di vista dell'impianto complessivo è estremamente lineare e semplice, così possiamo investire subito le risorse sulla parola ascoltata, e sulla parola che è ascoltata poi preghiamo. Mi piace assumere come un'icona di partenza, di riferimento, che mi pare ben si collochi all'inizio di un percorso così. È quella splendida, indimenticabile frasetta di Apocalisse 3:20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre, ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Questa è un'icona vera, in maniera singolare per noi stamattina, non c'è dubbio. E già metterla in evidenza vuol dire aiutarci e consistentemente ad assumere subito l'atteggiamento più idoneo. E l'ho scelta così perché per un inizio di cammino, per gente che si mette in cammino, mi pare una icona significativa, pregnante e fortemente augurale. C'è anche un'ultima ragione che mi ha fatto pensare a questo testo, l'avevo pensato per questo, ma oramai è diventato noto e sicuro, addirittura c'è il riferimento di testo, che questa espressione è stata quella per un intervento che probabilmente è stato davvero molto importante nelle congregazioni generali che hanno preparato il conclave. E oramai è assodato, anche perché questo testo poi scheletrico era divenuto dall'inizio abbastanza noto. Il cardinale Bergoglio fece il suo intervento, quello da 3 minuti, quelli con la clessidra, e appunto citò questo versetto, e aggiungendo, quindi con la sua pregnanza immediata, che è quella che conosciamo e che adesso abbiamo ascoltato, aggiungendo: in questo momento io sento che noi, la nostra Chiesa, noi in cammino con tutta la Chiesa, potremmo leggere questo testo anche dall'altra parte, cioè di Gesù che già è con noi, è entrato, ha cenato e cena con noi, e che bussa alla sua chiesa chiedendole: lasciatemi uscire verso le periferie del mondo. Questo testo, qui ci sono persone attendibilissime, hanno detto, ha fortemente colpito l'assemblea. Certamente ha colpito molto il cardinale di Cuba, Ortega, che era vicino a Bergoglio, il quale si è commosso. E allora ha detto, finito l'intervento, se gli poteva dare il testo. E lui gli ha detto che non ce l'aveva, perché ha parlato a braccio. Ma il giorno dopo venne con un fogliettino, sai, di questi, con su i quattro titoletti dei quattro pensieri che aveva detto. Il terzo pensiero era questo. Ortega gli aveva detto se poteva farne uso, ha detto certo, non c'è nessun segreto, ho citato la Bibbia. Quindi, ed è diventato, ecco, però sembra davvero, il clima di quelle giornate è stato presumibilmente un clima molto franco, vero, da come poi sono andate le cose si vede che c'è stato uno scambio libero, anche creativo, di riflessione. Beh, non mi dispiace in questi giorni che sono a cavallo tra la sua elezione, il 13, e l'inizio di pontificato che faremo il 19, dopodomani, a San Giuseppe, non mi dispiace che l'icona di riferimento abbia anche questa sottolineatura di Papa Francesco. Oltretutto la sentiamo una sottolineatura francamente bella. Allora cominciamo. E qui è forse l'unica volta dove non posso dire che sorprendo nella scena. Come faccio a non partire da Genesi 12? Esci dalla tua terra e va. Questo è il primo momento di partenza. 12:1-9. Se qualcuno ha, come tutti, la Bibbia sotto mano, magari uno lo legga e lo ascoltiamo.
Il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abramo partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 75 anni quando lasciò Caran. Abram prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Caran, e tutte le persone che lì si erano procurate, e si incamminarono verso la terra di Canaan. Arrivarono nella terra di Canaan e Abram la attraversò fino alla località di Sichem, presso la quercia di Moreh. Nella terra si trovavano allora i cananei. Il Signore apparve ad Abramo e gli disse: alla tua discendenza io darò questa terra. Allora Abramo costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la tenda, avendo Betel ad occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abram levò la tenda per andare ad accamparsi nel Negev.
Testo notissimo, e ci dispensa di farne un commento, una lettura puntuale e dettagliata. Certo, lo affido alla preghiera di tutti questa mattina. A noi bastano pochissime sottolineature in questa fase di partenza. E poi il primo aiuto verso quella interiorizzazione del testo che ci domanda davvero il percorso orante della preghiera. Dentro una cornice di vita amata, feriale e semplice, di una tribù nomade interamente dedita all'agricoltura, a farsi inaspettato, totalmente inedito di Dio, con una promessa che dall'inizio suona francamente incredibile, sia per il rimando della terra, ma non nominata, sia addirittura, e questo rende ancora di più incredibile l'incredibile, la promessa di una discendenza numerosa come l'arena del mare ad un uomo molto anziano, la moglie è molto anziana e senza figli. Davvero, questo è un linguaggio sorprendente. Sembra quasi avere dentro un'ironia di partenza. A poveri è promesso qualcosa di assolutamente impossibile. Eppure abbiamo sentito adesso le ultime parole del brano, poi Abramo levò la tenda per accamparsi nel Negev. Levò la tenda. Se n'è andato. Vattene è diventata davvero una parola accolta. Ecco, non sottolineo altro di questo testo, perché ci è caro, perché per il nostro intento stamattina l'ascolto orante, silenzioso e insieme intenso è sufficiente, non ci vuole di più. Il di più ce lo mettiamo col cuore, con il desiderio di un cammino. E sempre faccio questo piccolo secondo momento delle meditazioni, quando invito a entrare in quella che nella terminologia della lectio si chiamerebbe meditatio, dove la parola diventa lo spazio orante dell'ascolto e della preghiera, dove lo sguardo sulla vita si fa il più possibile luminoso e libero. E cerco di farlo sempre in aderenza ai testi, senza nulla inventare di mio nelle traiettorie o nelle parabole da proporre. Semmai, ecco, questo sento un po' il dovere di dirlo, semmai è chiaro che in questi momenti risento anche, ma non me ne dispiace, dell'esperienza che da anni vivo e che sto continuando a vivere, di molto ascolto e di molta vicinanza a tanti cammini. Quindi ho dentro qualcosa che la vita, la nostra vita, nella misura in cui abbiamo l'opportunità di condividerla, ci va via via consegnando. Ma penso che questo non vi dispiaccia, anzi, è come invito, perché ognuno ci entri col suo vissuto, ma perché questo è l'esercizio spirituale importante per gli esercizi. Allora, pochissime cose. Voglio stare anche nei termini sobri di tempo, così che ci sia uno spazio buono sempre di silenzio e di preghiera. Beh, la forza di quel vattene non va attenuata. È un uscire da luoghi, affetti, progetti, sogni, legami. È chiamata in causa la densità di un distacco. E ecco, questa è la forza davvero bellissima del testo. Questo è non per introdurre lo strappo sulla carne viva della persona, ma perché la disponibilità alla promessa, l'apertura di cuore alla promessa annunciata da Dio è possibile solo a condizione che distacco ci sia. E questo è davvero molto importante, come risuona in noi stamattina il vattene. Certo, l'accadimento nostro, della nostra vita, è stato profondamente diverso da quello con Abramo. Ma inevitabilmente, se è esperienza di sequela autentica del Signore e affidamento della vita alla sua promessa, è un vattene. È una pista preziosa e fortemente capace di aiutarci. E la affido alla preghiera. Che risonanza ha in noi questa espressione di Genesi? Sapendo che, e questa è una seconda piccola annotazione, sapendo che c'è un inevitabile scarto da portare tra l'enormità della promessa e tempi e modi per noi sconosciuti con cui essa accadrà, si realizzerà, e portare questo scarto non è facile. Questa è una differenza che costa nella vita. E perché? Ecco, qui apro davvero più esplicitamente a ascolto di vissuti reali. A me pare che, di fatto, le insidie più grosse che si intromettono qua per essere capaci di sostenere uno scarto tra la promessa per la quale ti sei messo in cammino e il suo accadere nella pienezza con cui Dio te la propone, le insidie possono prendere la forma di atteggiamenti e sentimenti diversi. A me pare, onestamente, qui mi sono proprio fatto un po' aiutare da quanto ricevo come regalo, no? Che le tre espressioni più ricorrenti sono queste: la delusione, quando vedi che nulla accade e avverti che nel cuore comincia ad introdursi una delusione, e la delusione è insidiosa. È comprensibile, ma è insidiosa perché ruba il mordente, ruba la voglia di mettersi in cammino. Nessuno deluso verrebbe a questa settimana d'esercizi, perché i delusi non hanno voglia di ripartire, non se la sentono. Lo dico con molto rispetto, ma è vero. È vero, e la vita inesorabilmente ce lo dice. Ma forse non è l'insidia più seria. Credo che anche una seconda parola, impazienza, ci possa essere di aiuto in questo sguardo onesto e sincero sui nostri cammini, perché l'impazienza ti ruba la capacità di vedere l'oggi e di attraversarlo e di abitarlo con le sue fatiche, certo, ma con le sue opportunità, perché un impaziente è via via sequestrato dal proprio stato d'animo e non si accorge che magari, ma guarda te che spettacolo ti passa sotto gli occhi stamattina, e tu manco te ne accorgi. È insidia seria questa. E notiamo, di per sé ha una sua radice bella, la voglia che la promessa si avveri, però è insidia quando pretende di imporre modi e tempi al Signore. Però la più grave di tutte penso che sia una terza insidia, è l'irritazione. Irritati perché non avviene. E quando l'irritazione prende il cuore non c'è scampo. Viene meno la libertà di amare. Non ami più la promessa, l'hai mollata. E allora queste cose sofferte che adesso ho richiamato, certo, le consegno perché fanno parte, credo, delle parole vere di questi giorni, però ampiamente percorreremo il sentiero complementare. Quello delle risorse, che è più importante di quello delle insidie. Che risorse ci aiutano invece a questa attesa fiduciosa, a questa consegna libera del cuore e della vita, a questa vigilanza intelligente che diventa la modalità interiore con cui tu rimani davvero una persona che affida la propria vita al Signore e a Lui la consegna. Però come può essere bello in questo avvio è uno sguardo onesto e libero su di noi, sul nostro vattene, e come questo stacco di chi si affida alla promessa sta avvenendo realmente nella vita. È chiaro che all'origine sta qualcosa che non abbiamo provocato noi. Per Abramo questo è assolutamente clamoroso, ma credo per ciascuno di noi. Ma perché questa chiamata non l'abbiamo provocata, l'abbiamo incontrata e ricevuta, però è accaduta. Altro che se è accaduta nella nostra vita, non la si spiegherebbe la nostra vita fino a quest'ultimo piccolo passo dell'essere venuti quassù per una settimana di esercizi. È evidente che è avvenuto un vattene dalla tua terra, no? E quindi com'è importante è mantenere l'aderenza a questo convincimento che adesso la mia vita è per intero chiamata a registrarsi su questo bussare di Dio, su questa promessa di Dio, per intero, perché tutto questo è davvero qualcosa di profondo, che oramai ci appartiene, che è entrato nella nostra vita e con il quale la nostra vita dialoga, ricerca, rilancia, riprende, soffre, spera. Siamo nel campo della sovrana libertà di Dio. che alla porta sta così e così bussa. Ecco, questo momento merita di essere pregato e ascoltato fino in fondo. Inizia così il nostro cammino, come per Abramo. Inizia così. E questa mattina, attorno a questa pagina di Genesi, probabilmente sentiamo convergere già da subito degli aspetti importanti, preziosi della nostra vita. Nell'andare a concludere, per aprire poi il tempo della preghiera personale, della riflessione, mi piace ritornare a quelle semplicissime intuizioni che adesso io dico con il linguaggio mio, con cui Ignazio augura il cammino degli esercizi spirituali. Ci sono pagine palesemente cariche di esperienza spirituale, da maestro appunto, ma non le riprendo e tantomeno integralmente. Mi piace solo condividere con voi qualche domanda che mi è caro fare in avvio di un corso di esercizi, perché ogni volta mi pare di riscontrare che si riveli veramente preziosa. La formulerei nella forma più semplice possibile. Dove sono, Signore? Dove sono ora? E dove il dove ovviamente non è geografico. Dove sono nella mia vita, dove sono nel mio cammino di fede, no, dove sono nella mia esperienza vocazionale di vita, dove sono? Cui immediatamente collego la modulazione ulteriore, dove vado? Anzi, preferirei dire da chi vado? Da chi vado, Signore? Se volete, ridetta dall'altro punto di vista, dove mi stai conducendo, Signore? Ecco, queste domande semplici le sento come un gesto di comunione e di amicizia grande da parte mia. Queste sono domande belle, ci vogliono, aiutano. E forse metterle già in avvio comunque come uno scenario che sta sullo sfondo di queste giornate dove non sappiamo esattamente come e dove il Signore ci condurrà, ma sappiamo di volerci far condurre da Lui. Questo può essere davvero molto prezioso. E sia allora una buona preghiera. La meditazione è finita. Alcuni piccoli cenni concreti per abitare bene questi giorni, per abitare bene questa casa, che ieri sera non potevamo fare per l'eterogeneità degli orari di arrivo, no? A motivo delle code, del traffico, della lontananza. Ma adesso può essere davvero opportuno. Tante cose sono già partite bene, quindi no, vi è già cominciato a pregare, a dormire bene, penso, no? Con le camere va bene, se poi il tempo rimane così, lo splendore. E poi mi pare partita bene la preghiera, l'aiuto anche a fare i tempi della preghiera, della celebrazione dell'Eucaristia con molta calma, come il tempo dell'adorazione, tutto piuttosto sobrio, senza particolari solennità, ma però intenso, no? Mi pare che è partito bene il canto, la musica, no? ho sentito la eco delle montagne, non c'era. Per l'Eucaristia ci si prepara già, perché non riusciamo a disporci molto diversamente in cappella, quindi si mette il camice e poi si sta lì. Non c'era, sapendo che la cappella in questi giorni la utilizzeremo noi sostanzialmente, quindi potete anche lasciare un libro, il camice, sapere dove lo mettete e ricordarvene. Magari può essere utile una piccolissima organizzazione, ma anche qui molto sobria, di un po' di aiuto per la cucina. Dunque, c'è su quel mobile qui in cucina un foglio che accoglierebbe delle iscrizioni, piccoli turni, due per la sala e due per la cucina. Per la sala vuol dire di servire a tavola, se c'è da servire, non è self-service, sparecchiare, e poi subito dopo il pranzo si prepara già per la cena, si apparecchia per la cena. E due invece che danno una mano in cucina, c'è sempre Stefano a mezzogiorno, e Stefano è un po' tutto fare nella casa, sa fare il cuoco, sa fare il manutentore, il giardiniere, e poi sa fare l'accoglienza. Ecco, quindi questa è la cosa bella. Alla sera viene Sonia, questa mamma che ci aiuta nei tempi di esercizi, anche lei brava, quindi sarà anche tutto molto semplice. C'è la chiesa del Carmelo, noi ci andremo mercoledì, però la chiesa del Carmelo c'è già, è giù, io stamattina ho celebrato lì, ed è sempre aperta la chiesa del Carmelo, dalle 7 alle 7, ed è davvero un posto, magari tra l'altro ci si va anche molto volentieri, no? Non si trova nessuno, quindi si va in centro città di Concenedo, ma non trovi nessuno, no? Quindi né semafori, né crocichi, né pozzi, neanche lavatoi sì. Si sarebbe fermato lì, credo, il maestro di Nazareth. Però è molto bello per la preghiera, ecco, quindi mi piace dirlo. È diventato da venerdì tutto percorribile, anche il giardino qua sopra, certo, è da metà marzo, il verde è ancora smorto, però c'è stata la neve fino a venerdì, perché qui nevicava sempre quando da voi pioveva, quindi è andata bene, insomma, no? abbiamo scelto la settimana giusta. Basta, ecco, dopo noi, vedete, siamo proprio di provenienze molto diverse, anche ieri sera man mano, siamo grosso modo una quindicina di diocesi, quindi è bello, varietà, varia esperienza, diversità anche di ministero e di esperienza di ministero, però appunto questa è una ragione in più per aiutarci davvero a viverli molto bene. Io i tempi dopo le meditazioni, sia del mattino che del pomeriggio, sono sempre disponibili per chi volesse o parlare o confrontarsi o la riconciliazione. Non prevedo un momento specifico di riconciliazione, perché mi pare che questa è una dimensione che attraversa tutti gli esercizi di fatto, no? Quindi non la faremo in maniera precisa. Avete visto che nel pomeriggio invece la preghiera di Vespro è preceduta da un'oretta con possibilità di adorazione, che mi sembra anche una maniera bella e tranquilla di avere lo spazio e la calma per pregare. Qualsiasi altra cosa, se è di carattere tecnico, di qualche bisogno, oppure problemi di alimentazione e di cucina, fate riferimento diversamente subito a Stefano, perché se lo dite a me non ci guadagnerete molto. Poi basta, ecco, se c'è qualcosa, evidentemente c'è clima sufficientemente sereno per dircelo subito. Tutti avete investito molto su questi giorni, anche io man mano che avevo l'elenco, che si è completato qualche giorno fa, e cominciavo anche a pregare con i nomi. Certo, adesso si prega meglio nomi e vedendo, no? Però mi sembra davvero bello che questo della preghiera reciproca accompagni il nostro cammino insieme. Buona preghiera. Qualche minuto prima delle 11 ci si ritrova in cappella, di modo la liturgia è quella anche dell'Eucaristia ambrosiana. Il lezionario ha sempre nei tempi forti, quindi, tre letture. Abbiamo testi di Genesi, guarda te, quello di oggi è su Abramo, è un testo sapienziale, è il libro dei Proverbi, e in queste prime 4 settimane è integralmente il discorso della montagna, pezzo dopo pezzo. Ecco, quindi da questo punto di vista, con sintonie con il criterio ispiratore del lezionario della Chiesa Universale, dove i testi sono testi su temi di fondo del cammino cristiano e del discepolato cristiano. Buona preghiera.